Signore Gesù.
È la parola di Dio. Il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna.
Gloria e onore a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Dicevano allora i giudei: vuole forse uccidersi dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire? E diceva loro: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati, se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. Con queste sue parole molti credettero in lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù.
Proseguiamo nella lettura del Vangelo secondo Giovanni, siamo in riprese con il capitolo 8, era già il brano di domenica scorsa, poi ieri, lunedì, di seguito, oggi, e ne avremo ancora. Gesù a Gerusalemme e questa conversazione con la gente che incontra a Gerusalemme, che in qualche momento diventa un rapporto che sembra piuttosto severo e minaccioso, sembra, attenzione, perché Gesù qui parla ancora una volta della sua missione, si presenta in un contesto nel quale sembra proprio che la sua presenza sia del tutto solitaria. È vero che in questo contesto non compaiono discepoli o figure analoghe ai discepoli che comunque gli facciano corona in qualche maniera. È che alla fine del brano che vi ho appena letto, e devo sapere che poi in quell'occasione ci sono molti che credettero in lui, però figure che restano anonime e che poi spariscono dal contesto della narrazione. Ma la figura di Gesù emerge nella sua singolarità, una figura dotata di caratteristiche così speciali, per cui sembra proprio che la solitudine sia prerogativa in qualche modo necessaria, immancabile, non può essere altrimenti che così. Però vedete che il brano evangelico converge nell'affermazione di quella relazione con il Padre che mi ha mandato e che tutto mi ha insegnato, per cui non sono lasciato solo. Dunque il modo di presentarsi di Gesù prende una piega del tutto originale, perché è una solitudine stando ai dati che appaiono in maniera così visibile, e d'altra parte Gesù si propone come testimone di un rapporto di comunione che è aperto alla relazione con il mistero profondo di Dio, ma parlare di paternità significa poi parlare di quella dimensione di famiglia che raccoglie la presenza di tutte le creature nell'universo e di tutti gli avvenimenti nel corso della storia umana, dove tutto nella relazione tra lui e il Padre, quello che esiste, quello che avviene, tutto è ricomposto all'interno di un disegno di comunione che ha niente meno che le caratteristiche di un quadro domestico, familiare. E dunque quella solitudine è una solitudine che assume una fisionomia del tutto inimmaginabile. In più notate che qui Gesù ci tiene, nel momento in cui usa quel linguaggio che vi dicevo poco fa, di per lui sembra minaccioso, molto severo, voi morirete nel vostro peccato, addirittura qui leggendo potremmo dare sfogo all'irruenza della nostra voce per strepitare una buona volta in maniera tale da condannare qualcuno che ci sta particolarmente sgradito. In realtà Gesù qui, fate attenzione, sta affermando che lui è rivolto a interpellare, incrociare, affrontare la nostra condizione umana che per quello che ci riguarda nella nostra condizione umana, qualora fossimo abbandonati a noi stessi, è una condizione di perdenti che non hanno alternative. E Gesù sta dicendo che qui non già è venuto per pronunciare una sentenza di condanna, ma è venuto per affrontare esattamente quella situazione nella quale si trova l'umanità, dove siamo compresi tutti, che l'umanità abbandonata a se stessa, già anche questo è un caso di solitudine, anche se è una solitudine condivisa in una dimensione ecumenica, ma è una solitudine, se l'umanità fosse abbandonata a se stessa è inevitabilmente prigioniera di una sentenza di fallimento, di sconfitta, di morte. Ma è proprio vero che questo vi riguarda, dice, se non vi rendete conto che io sono. Vedete, questa affermazione viene ripetuta due volte qui nel brano evangelico, dove io sono è il nome santo di Dio, è il Dio vivente, così l'antica rivelazione che poi si ripropone, viene costantemente rilanciata lungo tutto il corso della storia della salvezza, da Mosè in poi, io sono, dunque Gesù sta spiegando come la sorte derelitta dell'umanità, che se questa, l'umanità, fosse abbandonata a se stessa, sarebbe inevitabilmente fallimentare. Questa sorte adesso è visitata niente meno che dalla rivelazione di quello che è il mistero del Dio vivente, nella sua santità, nella sua trascendenza, nel suo mistero più profondo. E io sono, e allora qui attorno a lui ci sono quelli che interrogano, e poi Gesù spiega perché non capivano che parlava del Padre già. E allora Gesù dice: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Ecco, io sono, e non faccio nulla da me stesso. Voi vedete quel mistero di Dio che visita la storia umana, la storia derelitta dell'umanità, la storia piagata dell'umanità, la storia catastrofica dell'umanità. È il mistero di Dio che si è fatto presente, perché il Figlio è lui, ed è il Figlio che porta a compimento quella missione che qui viene sintetizzata nell'essere innalzato. E questo innalzamento è davvero la sintesi di tutta la storia della salvezza e di tutto quello che è già stato annunciato, anticipato, promesso nel corso di un lunghissimo tempo di attesa. Ed ecco il Figlio dell'uomo, colui che passa attraverso il fallimento della condizione umana, il crocifisso. E d'altra parte, non per niente questo essere innalzato, che è prerogativa del crocifisso, è un essere innalzato glorioso, è la stessa espressione che contemporaneamente descrive l'innalzamento del crocifisso e la esaltazione gloriosa del Figlio che è intronizzato in questo suo passaggio attraverso la morte e in questo suo essere testimone di una presenza che invade la storia umana, la attraversa, la scandaglia, penetra fino nella profondità più oscura dell'abisso inquinato in cui la nostra condizione umana sarebbe prigioniera di se stessa. Ed ecco in lui il Figlio innalzato, che il mistero di Dio si è fatto conoscere. Io sono. E quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Vedete, questa espressione non è un titolo mirato a precisare la sua identità anagrafica. Chi sono io? Ma io sono. Ecco, dirà poi altrove l'Evangelista, abbiamo visto la gloria di Dio. Abbiamo visto la gloria di Dio laddove il Figlio è così che il mistero di Dio si è avvicinato a noi, ha attraversato la scena del mondo, ha raggiunto la zona infame e vergognosa della nostra sconfitta umana, ed ecco di là ha risalito vittorioso. Ma è il mistero di Dio che così ha ricomposto in obbedienza alla sua inesauribile volontà d'amore la storia dell'elite fallimentare dell'umanità. Allora conoscerete che io sono. E noi ci stiamo preparando ai giorni solenni della Settimana Santa, poi il periodo pasquale, poi l'evento della Pasqua, e ci stiamo preparando a contemplare quello che Gesù qui annuncia in maniera così essenziale, anche così folgorante. Ci stiamo preparando a contemplare il volto mediante il quale Dio si è rivelato a noi. Non è un semplice messa in scena, non è una rappresentazione così simbolica, è il mistero stesso di Dio che si è presentato a noi e che si è reso finalmente riconoscibile, ha dimostrato come si è preso cura di noi e come tutto quello che riguarda la nostra condizione umana è ricomposto in obbedienza alla sua eterna, inesauribile sorgente volontà d'amore, il grembo del Dio vivente. È il mistero di Dio, è tutto da contemplare, è il volto piegato e maestoso del Figlio di cui Dio si è compiaciuto. Io sono per noi. Allora mettiamoci in piedi. Prendiamo insieme. Vediamo sempre le nostre chiese. Sempre ricordiamo le chiese in cui siamo stati battezzati, tutti coloro che ci hanno evangelizzato, ci hanno educato nella fede. Preghiamo. Ricordiamo le nostre chiese particolari, chiesa di Cosenza, tutte le chiese della nostra regione, per il nostro popolo cristiano in questi giorni di Quaresima, per quanti affrontano tempi di conversione, di riconciliazione, per quanti sono distratti, disorientati, per quanti sono in difficoltà. Preghiamo. E ricordiamo tutta la famiglia umana, invochiamo sempre la pace secondo la volontà di Dio, ricordiamo i popoli della terra e tutti coloro che nella nostra generazione sono alle prese con calamità di ogni genere, per quanti affrontano tempi di carestia, di siccità, per quelli che sono travolti da fatti di guerra. Preghiamo. Ricordiamo il nostro paese, la nostra gente, e per la conversione dei nostri governanti. Preghiamo.
Ricordiamo
che diventano parte della nostra vita, i nostri amici, i nostri parenti. Vogliamo tutti quelli che si prendono cura di noi, e per i nostri vicini, per quanti abitano nelle nostre contrade, per quelli che chiedono di essere ricordati nella nostra intercessione. Preghiamo. Vogliamo gli ammalati nel corpo, nella mente, per quanti sono ricoverati nei nostri ospedali, altri luoghi di cura. Tutti quelli che sono in difficoltà nel discernimento del proprio cammino, e quelli che sono in viaggio, quelli che affrontano tempi di prova, di tentazione, di fallimento, preghiamo. E ancora per noi, perché il Signore ci sostenga, ci confermi, come lui sa, come lui vuole, nel cammino della nostra conversione, per la gloria del suo nome. Preghiamo.
Ascolta,
e ancora per tutti i moribondi, per i defunti di oggi, per tutti i nostri defunti. Preghiamo.
Ascolta,
Signore pietà.
Signore pietà.
Cristo pietà.
Cristo pietà.
Signore pietà.
Signore pietà.
Abbi sempre pietà di noi, Dio onnipotente. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il Figlio tuo benedetto, di cui ti sei compiaciuto perché è lui che è passato in mezzo a noi ed ora intercede presso di te nella gloria, perché è Dio e con te Padre, nell'unità dello Spirito Santo, vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen. Amen.